E allora abbiamo sentito Alain Sabahi, appunto la Samarcanda, che ci ha raccontato insomma della rivolta in Iran, rivolta appunto che qui viene raccontata molto come una rivolta solamente delle donne, la rivolta del velo, ma che ha degli addentellati diciamo molto più profondi e che in qualche modo anche ha a che vedere con un disagio economico che anche in altre occasioni abbiamo raccontato. Diciamo che questa è stata quella del velo, la miccia che ha fatto incendiare l'Iran. E quindi adesso noi ci trasferiamo da un'altra parte, ci trasferiamo in Tunisia con Arianna Poletti, che ci racconterà di un'altra crisi piuttosto profonda, perché è una crisi non solamente economica, ma è anche una crisi politica, è una crisi che si sta ormai definendo come una penuria di alcuni beni essenziali, come per esempio la benzina, penuria di farina, di mais, di olio, anche perché poi la Tunisia si trova in una condizione di, come dire, definire stress finanziario, considerando che ha fatto una richiesta di prestito con il Fondo Monetario Internazionale per 1.9 miliardi di dollari. E naturalmente questo prestito avrà delle contropartite, una di queste contropartite sarà probabilmente, anzi quasi sicuramente, il taglio ai sussidi al prezzo di alcuni beni di prima necessità, e questo naturalmente comporterà per la popolazione tunisina una difficoltà ulteriore. E quindi tutto questo poi si intreccia con una crisi politica che nasce dalle scelte di Saied, che ha chiuso il Parlamento, ha chiamato un referendum per una revisione della Costituzione del 2014, che sta accentrando tutti i poteri. Peraltro c'è una repressione incalzante, le piazze insomma si agitano parecchio, ci sono stati giorni continui di scontri nella zona della periferia di Tunisi, a causa anche dell'assassinio di un ragazzo da parte delle forze di sicurezza. Ma dovremmo avere Arianna al telefono. Pronto Arianna?
Eccoci.
Perfetto.
Pronto, buongiorno a tutti.
Ciao.
Allora, stavamo un po' raccontando quello che succede rispetto anche alla situazione sia di crisi economica che di crisi politica che sta attraversando la Tunisia.
Allora, ho sentito l'ultima parte della diretta, quindi insomma hai ricapitolato più o meno appunto a grandi linee quello che sta succedendo, ma sono settimane che in realtà qui in Tunisia ci aspettavamo, perché si sente da questa primavera che insomma la crisi sociale rischia in qualche modo, rischiava di esplodere, e le prime avvisaglie sono state le prime carenze di beni di prima necessità che sicuramente contribuiscono a questo clima teso, ed è qualcosa che è successo in primavera e che continua a succedere, quindi che non si è assolutamente risolto, perché c'è un problema di finanze proprio pubbliche, di disponibilità di liquidità per assicurare i beni importati, cioè gran parte dei beni che consumano i tunisini. Poi questo contesto, quindi già non molto rassicurante, si sono aggiunti gli eventi proprio di attualità dell'ultimo periodo, che sono molto tristi, hanno a che fare purtroppo, se parliamo di Zarzis, con l'ambito migratorio, perché c'è stato da giorni questa protesta che continua, che è diventato anche uno slogan, un graffiti, che è Zarzis 1818, chiede all'autorità il riconoscimento e il ritrovamento dei corpi di 18 persone che sono annegate nel Mediterraneo, 18 tunisini insomma della comunità di Zarzis, che però sono stati riportati a riva dopo un naufragio e seppelliti anonimamente in un cimitero dove purtroppo di solito finiscono appunto i subsahariani che non vengono identificati. Quindi adesso c'è questo movimento che chiede l'identificazione dei corpi e il diritto a una sepoltura degna. Da lì è partito questo movimento di protesta che poi si è esteso, e appunto ancora oggi camminavo qui a Tunisi nella capitale e ci sono questi graffiti lungo le strade che indicano proprio Zarzis 1818 in solidarietà con Zarzis, e questo movimento si è esteso, perché in concomitanza a questo evento qui c'è stato proprio, come citavi prima, la morte di un ragazzo, insomma, a causa di violenze subite da parte della polizia nel quartiere di periferia di città Et Damen, che è un quartiere che già nel 2020 e poi in realtà anche già precedentemente spesso è sceso in piazza proprio per contrastare le forze di polizia che abusano in particolar modo in questi quartieri del proprio potere, e quindi anche lì c'è stato questo movimento soprattutto di proteste notturne che però non sembrano volersi fermare. E appunto un po' come è successo nel 2020, perché appunto ieri sera vedevo che anche la periferia del Kram, che è un'altra zona di Tunisi, insomma tutta una serie di quartieri stanno scendendo in piazza in solidarietà con queste due manifestazioni. E a tutto questo, poi concludo, si unisce la manifestazione di domenica, che è stata una grande manifestazione molto partecipata, che però è più una manifestazione di opposizione politica, quindi lì si sono riuniti in questo fronte che è stato ribattezzato, ma poi di fatto sono gli stessi partiti protagonisti di tutta la fase precedente. Si sono riuniti appunto i partiti che si oppongono all'attuale presidente Kais Saied, e in particolar modo c'erano Ennahda, il partito appunto di ispirazione islamica, e dall'altra parte c'era Abir Mossi, che è il partito destriano libero, quindi insomma i nostalgici di Ben Ali. Quindi sì, si sta scendendo tanto in piazza, però c'è da dire che è anche vero che noi ce ne accorgiamo adesso, ma dal 2011 questo paese non smette di scendere in piazza, e in funzione delle manifestazioni c'è sempre questa attenzione mediatica all'estero che cala oppure si interessa al paese. Quindi ecco, io sono sempre dell'idea di rimettere tutto in contesto e considerare anche proprio la situazione di crisi economica che sta esasperando la popolazione tunisina.
Sì, poi questa questione del prestito, per esempio, della contropartita che il Fondo Monetario ha preteso, cioè quella sostanzialmente di eliminare i sussidi su dei beni, sul prezzo che veniva calmierato di alcuni beni fondamentali, e un po' ci riporta a quello che successe quando Bourguiba aumentò il prezzo della farina con quelle rivolte. C'è un po', come dire, una sorta di fantasma che ritorna alle rivolte precedenti, ma anche perché poi tutto questo è in un contesto di una crisi politica che sembra non avere sbocchi per certi versi.
In realtà c'è una differenza con le rivolte del pane a cui fai riferimento, e cioè il fatto che i sussidi non sono ancora stati tolti in realtà, perché l'accordo che si è trovato con il Fondo Monetario e che è stato annunciato il 15, quindi qualche giorno fa, è un accordo tecnico. L'accordo formale, quindi insomma le firme ufficiali a Washington, verranno messe a dicembre, e quindi quello che insomma che è trapelato, ma si sa da mesi, è proprio che in cambio il Fondo Monetario chiede insomma che vengano appunto tagliati i sussidi. C'è da dire che però quello che si sta osservando adesso sono manifestazioni che hanno anche a che fare con proprio la crisi finanziaria che attraversa la Tunisia e anche con i sussidi. Per dire, ieri c'è stato questo sciopero dei panettieri che da 14 mesi di fatto stanno anticipando, perché il pane in Tunisia ancora riceve ancora appunto dei sussidi statali, quindi ha ancora un prezzo fisso, un prezzo basso, la baguette standard. Quindi i panettieri ieri sono scesi in piazza dicendo che loro stanno anticipando i soldi che lo Stato deve loro da 14 mesi per mantenere questo prezzo del pane fisso, e che non ce la fanno più, e che c'è gente che non riesce più a pagare le bollette, c'è gente che non riesce più a semplicemente non ha più soldi per rimanere aperto. Quindi ieri c'è stato questo sciopero a cui hanno aderito il 95% delle panetterie che producono pane sovvenzionato, quindi praticamente tutte. Ovviamente subito si è pensato a un rischio altissimo di rivolte, insomma che la situazione degenerasse, proprio perché lasciare un paese senza pane, come provano le rivolte del pane dell'epoca appunto di Bourguiba, un paese poi come la Tunisia dove c'è già questo fondo di collera sociale molto sentita, è rischiosissimo. Poi oggi lo sciopero è stato ritirato perché insomma lo Stato garantisce ai panettieri che darà questi soldi che loro attendono da tempo. L'unico modo che però ha lo Stato ora per promettere dei soldi, che siano i panettieri o che siano i benzinai che per esempio non avevano più sufficiente carburante da distribuire la settimana scorsa. Ci sono state queste scene veramente un po' alla libanese di code infinite davanti ai benzinai. Ebbene, lo Stato l'unico modo che ha per trovare questi fondi è sbloccare degli aiuti internazionali, quindi aspettare i fondi del Fondo Monetario Internazionale, che poi a loro volta stanno bloccando tutta una serie di accordi bilaterali per aiuti, aiuti, poi li chiamiamo aiuti, ma sono sempre prestiti appunto condizionati che poi vanno ad aumentare il debito e che appunto sono bilaterali, per esempio con l'Arabia Saudita, ma anche con l'Unione Europea, una serie di banche per lo sviluppo, perché ovviamente finché il Fondo Monetario non formalizza questo accordo, tutta una serie di altri attori non si fidano di fare di dare questo tipo di finanziamenti a uno Stato come la Tunisia, che di fatto rischia il default, perché è questo quello che sta succedendo. Poi ovvio che se lo si mette in prospettiva a lungo termine, questi fondi del Fondo Monetario Internazionale sono poi una spirale che ha assorbito questo come tanti altri paesi del sud globale, e da cui non si esce più, perché ovviamente il Fondo Monetario vuol dire appunto tutta una serie di riforme di austerità più riforme che liberalizzano l'economia, quindi vuol dire esportare di più, ma allo stesso tempo dipendere ancora di più dalle importazioni, e sono proprio quelle importazioni che allo Stato costano care e che oggi non riesce più a finanziare con i prezzi di mercato, insomma i prezzi internazionali. E quindi questo. Poi è ovvio che appunto quando questi sussidi salteranno, quindi probabilmente a gennaio, ci sarà da osservare come questa cosa viene ricevuta dalla popolazione, perché sicuramente è una misura assolutamente impopolare.
Poco fa eravamo in Iran, parlavamo con Farhan Sabahi, e dal quadro che faceva lei, queste 5 settimane di proteste, di lotta determinata, sono dovute al fatto che un po' tutti sono coinvolti vari ceti sociali, sia donne che uomini, non faceva distinzione. E mi pare che anche in Tunisia si possa parlare più o meno della stessa situazione. Avevo visto tempo fa, credo 2 o 3 anni fa, reportage forse fatto da Mannocchi, non ne sono sicuro, in cui venivano intervistati dei ragazzi giovani che sembravano più che altro disperati e arresi rispetto a quello che era stato la rivolta dei Gelsomini del 2011. Ecco, adesso qual è lo spirito? Può essere di nuovo così determinato? Pensi che questa spinta a protestare e a non poterne più possa andare avanti finché di nuovo si riuscirà, che so, ad esempio a cacciare Sayed, oppure a ottenere un cambiamento reale del paese? Le prospettive che vedi lì come spirito della piazza?
C'è da dire che questo clima di sfiducia che appunto che raccontavi, che sicuramente è stato raccontato in questo reportage, è assolutamente insomma realistico, perché non c'è quella situazione che c'era e che mi raccontano, perché poi io non è stato un periodo che ho coperto, ma che c'era durante la rivoluzione, che c'era nel 2011, questa grande voglia appunto di cambiamento, di costruire qualcosa di nuovo e di buttare giù questo cosiddetto appunto sistema, che prima di essere un sistema politico, anzi in quel caso sicuramente era molto politico, cioè ci si opponeva anche tanto alla dittatura, ma era anche un sistema economico, che poi in Tunisia appunto sono due mondi che coincidono, perché e con questo voglio arrivare a questo punto, cioè che i tunisini oggi protestano forse in maniera diversa, molto più disillusa, molto più violenta, anche perché si sono polarizzati, un po' estremizzati questi movimenti di protesta, perché non sono mai stati ascoltati e di fatto in 10 anni non hanno visto uno dei cambiamenti che sono stati richiesti, proprio perché, ritornando a le riforme che lo Stato fa, e che uno Stato che dipende tra l'altro dai finanziamenti delle istituzioni finanziarie internazionali può fare, cioè quali sono i margini poi di cambiamento reali che ha, questa è una grande domanda. E i tunisini sono coscienti che il problema della Tunisia non è Kais Saied, non è l'attuale presidente, ovvero lo è perché per quello che sta accadendo adesso, per come le istituzioni vengono ripensate in questo momento in maniera assolutamente centralizzata e problematica, e si può assolutamente, credo, parlare di deriva autoritaria, perché è quello che sta succedendo. Però i problemi vengono da prima, vengono da questi 10 anni, e spesso anche quando raccontiamo la Tunisia, secondo me, ci si focalizza tanto su questo 2011 e poi molto meno su tutto quello che è successo dopo, dimenticando per esempio di ricordare che il movimento che poi della rivoluzione, la Taura, non si è formato, non si è costituito in partito politico, e quindi non ha avuto una vera e propria rappresentazione politica. Ci sono stati tutta una serie di attori, appunto, di partiti che si sono presi questo spazio, ma che non hanno mai rappresentato quella collera sociale che ha portato ai cambiamenti del 2011, che quindi è rimasta, e appunto regolarmente, potremmo dire ogni inverno, ma quasi ogni 3-4 mesi, in qualche modo esplode da una parte o dall'altra. E quindi ecco, sicuramente il problema attuale è anche che penso che ci sia molta coscienza di quello che sta accadendo in Tunisia da parte di tante tunisini e tunisine, però c'è proprio per questo c'è coscienza del fatto che qual è l'alternativa a Kais Saied, qual è l'alternativa all'attuale presidente. In realtà per ora, per com'è la situazione attuale, un'alternativa, una proposta politica alternativa non c'è. Ci sono le opposizioni, ma tutti i tunisini riconoscono, a parte quelli che vanno in piazza a sostenere questi partiti, che però agiscono con modalità assolutamente clientelari, e questo è risaputo, sanno tutti che parte della responsabilità per cui il paese è arrivato alla situazione attuale è anche loro, perché chi ha governato in questi anni si è mangiato, diciamo, quei soldi che sulla Tunisia sono piovuti anche da parte della comunità internazionale, quelle migliaia, centinaia di migliaia di euro, di dollari che arrivavano nel paese e che non si sa dove sono finiti. Prendo l'esempio della giustizia, perché forse è clamoroso, perché appunto i fondi che sono andati alla riforma della giustizia sono tantissimi, tra l'altro tutti europei, e poi oggi quando si entra in un tribunale nemmeno c'è ancora un computer e la situazione è sconvolgente. Ecco, quindi c'è chi ha mangiato su questo racconto anche che si è fatto della Tunisia democratica, però poi ecco, di fondo i cambiamenti erano forse più di facciata che non profondi, e quindi quello che serve a questo paese, che tanti richiedono ora, è un cambiamento profondo, ed è quello che all'inizio il presidente ha promesso, ed è per questo che è stato sostenuto, perché per quanto appunto possiamo criticarlo e lo raccontiamo per quello che è, e cioè una situazione in cui il Parlamento è stato chiuso con la forza e governa l'uomo solo, però questo uomo solo è stato tanto sostenuto qui, questo va ricordato, ed è questo il motivo.
Che poi durante la campagna elettorale Saied faceva proprio forza su questa insostenibilità della corruzione, del fallimento di Ennahda da quando ha governato, pur avendo una maggioranza in Parlamento, e poi aveva anche in qualche modo promesso che avrebbe invertito per certi versi la piramide del potere, dando più spazio anche alle associazioni e anche alla società civile. E forse un'ulteriore delusione, ma questo cambiamento profondo, però ci sono gli attori sociali che possono metterlo in moto adesso in Tunisia?
È una bella domanda, perché allora è vero che quello che è stato detto in campagna elettorale da questo presidente sulla carta non esiste esattamente il contrario, cioè tutte le proposte che lui ha fatto in campagna elettorale, appunto di decentralizzare, di dare voce a quelle parti sociali rimaste escluse, di mettere da parte i partiti e i meccanismi clientelari, tutte queste belle riforme che poi sulla carta erano tanto interessanti, poi di fatto non sono state portate avanti, ma al contrario, per dire, il Ministero delle collettività territoriali, che insomma qua come fosse il nostro ministero, non so, delle regioni, che raggruppa, ecco, le regioni del paese, è stato accorpato al Ministero dell'Interno, quindi di fatto adesso in realtà la decentralizzazione è diventata esattamente il suo posto, cioè accentramento, perché chiunque da un governatorato deve fare affidamento al Ministero dell'Interno e non più al Ministero che prima era di competenza competenza. Oppure appunto la questione degli attori della società civile, quindi le associazioni, le ONG, che sono tantissime in Tunisia, che hanno avuto un ruolo politico, proprio di quasi come fossero una forza, diciamo, non partitica, però che è sempre riuscita a bloccare e ad avere una voce quando questi governi che si sono susseguiti sono andati troppo oltre, e che a partire anche dall'UGTT, che è il sindacato appunto più importante del paese, l'ex sindacato unico, e poi anche tante altre associazioni che sono nate, che però oggi fanno fatica perché intanto tra le riforme che sono state proposte dalla presidenza c'è quella di controllare i loro fondi e andare a istituire una commissione appunto proprio per il controllo dei fondi, e il controllo, in particolar modo il controllo dei fondi esteri. Questo perché si critica molto Nahda, il fatto che ci siano stati tanti soldi che sono girati e che è provato dalla Corte dei Conti, quindi sono fatti reali che sono arrivati dall'estero, dalla Turchia, per finanziare questo partito. Però ecco, tante altre associazioni che magari riescono a portare avanti un lavoro, che magari è anche un lavoro di opposizione piccolo, di quartiere, però pur restando realtà locali, ovviamente quando hanno bisogno di finanziarsi vanno a cercare spesso fondi europei o fondi, insomma, bilaterali, ma che non sono tunisini, perché qui non ce n'è di fondi, e quindi questo è un problema. Poi ecco, la società civile da parte sua ha tardato ad avere una posizione univoca anche nei confronti di questo presidente, proprio perché la campagna elettorale, tutta la prima parte da quando è stato eletto, è stata impostata su un discorso completamente diverso, che è stato un discorso proprio di decentramento, di riscatto dei valori della rivoluzione, di giustizia sociale, di fine alle disuguaglianze, di lotta contro la corruzione, quindi lotta a queste famiglie che conservano dei grandi oligopoli economici qui e che insomma speculano sulle tasche dei consumatori. E quindi ecco, questa è un po' la situazione. Quindi sicuramente è vero che il Saied non ha tanto margine di manovra per agire, proprio perché non dispone di fondi, di tanti fondi, perché lo Stato in questo momento, le casse dello Stato sono semi vuote, però dall'altra parte tutte le riforme che sono state fatte sono andate proprio nel verso dell'accentramento dei poteri. Questo è assolutamente, va detto, va riconosciuto, a partire dalle riforme appunto istituzionali, quindi la chiusura del Parlamento, il Consiglio della Magistratura, insomma, fino ad arrivare alla società civile.
Bene, Arianna, cioè direi che ci hai dato un quadro, insomma, abbastanza esaustivo della situazione tunisina. Noi ci dobbiamo salutare qui perché il nostro tempo è finito, dobbiamo andare ad Haiti adesso e quindi ti ringraziamo. È un bel viaggio. E niente, magari ci sentiamo presto
dalla miseria ancora più, sì, profonda.
Infatti quello che mi stava venendo in mente, che stavamo facendo, inanellando una serie di situazioni di fallimento statuale che, insomma, ci dovrebbero far riflettere. Pensavo anche al Libano, visto che l'avevamo citato prima, e quindi sì, effettivamente sono dei quadri che forse hanno c'è qualche linea che bisogna tracciare, qualche punto che bisogna tracciare per trovare una linea che ci spieghi anche quello che sta succedendo in queste, che riunisca tutti in queste entità statali. Grazie ancora, insomma, risentici a presto.
Grazie mille.
Ciao.
Ciao.
Grazie mille, ciao.